Questo è Welfare Vibes, io sono Chicco Casolari, benvenuti su Linea Radio. Questa mattina aggiungiamo un ulteriore interprete e una grande professionista. Diamo il benvenuto alla professoressa Bianca Maria Sampietro dalla Università Bocconi di Milano, che si aggiunge al oramai noto collega professor Giorgio Fiorentini. Bianca Maria, buongiorno, benvenuta a Welfare Vibes.
Buongiorno.
Sarai coautrice di queste piccole pillole che si occupano di welfare con una declinazione legata alla cultura internazionale, in quanto tu sei di fatto così immersa nel mondo internazionale occupandoti di lingue. Se non ricordo male, sei la responsabile appunto dell'attività linguistica presso la Business School dell'Università Bocconi. Noi ti diamo il benvenuto perché vogliamo aggiungere una nota in più a questo nostro programma che sta avendo un ottimo successo. Quindi immergiamoci immediatamente, se siete d'accordo, Giorgio e Bianca Maria, in quella che è la pillola di oggi, che parlerà, udite udite, di scrittori francesi e di denaro. Perché i grandi scrittori non sono solo produttori di capolavori su tormenti amorosi, malinconici, poetiche, spesso sono anche debiti, conti disastrosi, mecenati provvidenziali o, nel caso più raro, ricchezze rassicuranti. Due ospiti di eccezione, dicevo questa mattina, Bianca Maria Sampietro e Giorgio Fiorentini. Bianca Maria, raccontiamo un po' la storia di questo ambito che ha a che fare con il mondo francese.
Grazie Chicco. Sì, partiamo dal Settecento e da uno degli autori più celebrati e più controversi della storia della letteratura, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ha legato la sua immagine all'idea del buon selvaggio, e tutti lo immaginano come il filosofo della libertà, il profeta della natura. Ma nella vita quotidiana Rousseau aveva un rapporto con il denaro che si può definire precario, fragile, dipendente. Ha vissuto, diciamo, un po' grazie a delle benefattrici, di cui la prima fu Madame de Varens, una sorta di madre adottiva, amica, mentore. Gli offrì ospitalità e stabilità nella sua tenuta delle Charmettes nei pressi di Chambéry, perché Rousseau vi arrivò a piedi da Ginevra. Ed è curioso, Rousseau, che predica l'indipendenza, vive poi grazie alla generosità di questa donna. Poi però se ne va, perché la stabilità non gli appartiene. Arriva a Parigi e tenta di entrare nei salotti più eleganti, ma il suo carattere orgoglioso glielo impedisce. Rousseau non sopporta compromessi, formalità, giochi di potere, e si lega poi in seguito ad una giovane lavandaia, Thérèse Levasseur, che non sposerà mai e con cui ha 5 figli. E qui arriva uno degli episodi più controversi della sua vita, perché tutti e 5 i bambini vengono affidati al brefotrofio. Una scelta che fece scandalo, e Rousseau la giustificò con un ragionamento sorprendente. Sosteneva che i figli sarebbero cresciuti meglio lontani da lui. Lui che aveva predicato la pedagogia della vita in natura e l'educazione dei bambini nelle mille. Poi di nuovo le fughe. Va all'Ermitage, ospitato da Madame d'Épinay, dove trova un nuovo rifugio e da cui scappa di nuovo. La fine della sua vita è segnata dalla povertà e dalla convinzione, quasi paranoica, di essere al centro di un complotto universale. Ecco, questo era Rousseau, un gigante del pensiero, ma un uomo vulnerabile e un pessimo amministratore del proprio denaro.
Grazie Bianca Maria, la tua descrizione rende bene la complessità di questo straordinario personaggio. Ma ora facciamo un salto nell'Ottocento, un secolo in cui letterati francesi sembrano muoversi tra poesia, politica e continui problemi economici. Giorgio, ti chiamiamo in causa, raccontaci tu chi incontriamo in questo secolo pieno di genio e di rovina finanziaria.
Sì, grazie Chicco, faccio una premessa, io non ho la R francese come quella di Bianca Maria, ma non ho evidentemente questo, non sono così avvezzo. Ma dunque, nell'Ottocento noi troviamo Lamartine, poeta e uomo politico, un nobile elegante, sempre, ma sempre, sempre in deficit di denaro, come si direbbe oggi, sempre al verde. Le sue proprietà costavano troppo, la sua generosità ancora di più, e quindi per mantenersi fu costretto a quello che lui chiamava lavori forzati letterari, cioè articoli, spense, il celebre cours familier de littérateur, e alla fine dovette persino vendere l'amata casa di famiglia che era a Milly per poter stare, per poter vivere. Ma poi arriva anche Balzac, il romanziere della Comédie Humaine. Prima di diventare famoso tentò la via degli affari, libraio, stampatore, ma tutto naufragò con debiti enormi. E quindi fece ciò che sapeva fare meglio. Ancora una volta anche lui tornò a scrivere, scrivere tanto, e grazie al suo ritmo, che era un ritmo costante, febbrile, spesso notturno, Balzac trasformò i suoi disastri economici nel più grande affresco della società francese dell'epoca. E poi Baudelaire, lui però partiva da una famiglia ricca, a 18 anni ottenne l'eredità del padre, ma la bruciò tra appartamenti lussuosi, vestiti da dandy, viaggi, alcol, droghe, amici da mantenere. E i debiti lo inseguirono per tutta la vita, lo costrinsero a scrivere poesie, articoli, tutto per pura necessità economica. Il poeta maledetto, insomma, era anche maledetto dal conto in banca che era sempre in rosso. Poi c'è un altro autore che questo problema non ha mai conosciuto, però, Marcel Proust. Marcel Proust è ricco, figlio di una famiglia ricchissima, amato, coccolato, sostenuto, e grazie a questo privilegio poté dedicarsi completamente alla scrittura e alla raffinata vita della Belle Époque, che racconta in La Recherche du Temps Perdu. E questo è Marcel Proust. Ma che cosa ci dice questa piccola galleria? Ma, insomma, l'artista povero e geniale è solo una parte della storia. In Francia, come altrove, c'è chi ha scritto per fame, chi per capriccio, chi per sopravvivere, e chi come Proust, che invece l'ha fatto per vocazione, perché aveva anche una capacità economica e un patrimonio che ha permesso di fare questo tipo di vita e questo tipo di professione. Il talento, insomma, non sceglie il portafoglio, ma il portafoglio qualche volta decide il destino del talento. Questo. Ma anche nell'impatto su persone, famiglie, comunità, quando i lavoratori diventano protagonisti, e quindi quando le persone diventano, voglio dire, persone protagoniste, voglio dire, della storia.
Questa è Linea Radio, questa è Welfare Vibes. Grazie ai docenti Biancamaria San Pietro e Giorgio Fiorentini per essere, come sempre, illuminanti su temi straordinari. Noi diamo appuntamento agli amici ascoltatori con Welfare Vibes a lunedì prossimo alle 12:15.